Buongiorno commissari, prego di prendere posto per iniziare la seduta odierna, Commissione Sesta Sviluppo Economico. Il tema di oggi è situazione occupazionale dei lavoratori di Algovat S.P.A. Procedo subito con l'appello. Commissario Emè, Alfonso, Ariotti, Barbieri presente, Bertorello, Bevilacqua, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lodi, Lograsso, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vaccalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. In attesa dell'assessore Mascia, sospendo un paio di minuti la commissione. Grazie. Benissimo, riprendiamo la seduta, l'assessore Mascia sta arrivando, nel frattempo iniziamo presentando i lavoratori, le sigle sindacali che ci hanno raggiunto. Allora abbiamo Luigi Pinasco per conto della UILM, abbiamo il segretario Fion CGL Rimassa Giuliano e il manager Algovat Scarfò Marco. Una delegazione di lavoratori siede vicino a me, Monti Maria Carolina e Monne Antonio. Dunque, come sapete, la commissione di oggi parte dalla richiesta approvata in Consiglio Comunale di un ordine del giorno straordinario crisi industriale Algovat S.P.A. del 13 maggio 2024. Dunque, non perderei ulteriore tempo e lascerei che dottor Scarfò ci illustri la situazione attuale della società. Prego, a lei la parola. Prego, Bruzzone.
Sì, grazie Presidente, saluto le audite e gli auditi. Scarfò è in rappresentanza dell'azienda, non è della direzione del Comune di Genova, è corretto? Ho capito bene?
Sì, dell'azienda.
Ecco, allora, vista l'assenza dell'assessore e anche vista l'assenza di un dirigente a norma di regolamento, anche se aspettiamo qualche minuto in più la discesa dell'assessore, credo che facciamo un servizio migliore, visto che ha un impegno politico preciso, peraltro trasversale, peraltro di un ordine del giorno che abbiamo scritto almeno le basi sia io sia lei, quindi sia la minoranza sia la maggioranza, e anche ai sensi del regolamento non credo che possa cominciare così a cuor leggero questa commissione, anche per rispetto degli stessi auditi che credo e immagino come tutti noi si aspetteranno anche un impegno politico da parte del rappresentante della Giunta. Per cui se è vero, e sarà sicuramente così perché l'ha detto lei Presidente, e non ho motivo di credere il contrario, che l'assessore, la questione di minuti, arriverà, aspettiamo l'assessore, perché non c'è l'assessore, non c'è il dirigente di riferimento, questa commissione non può cominciare nemmeno a norma del regolamento. Grazie.
Lodi, mozione d'ordine?
Sì, anche perché mi unisco a questo, nel senso che almeno uno del comune, poi so che non dipende da lei, quindi però devo fare riferimento a lei per dirlo, cioè già una commissione alle 11, già spostata una volta, già la situazione è grave e siamo andati oltre, per rispetto, anche perché noi li odiamo molto volentieri, siamo qui apposta, però sarebbe importante che almeno piuttosto venisse giù qualcuno degli uffici o lei potesse capire l'assessore quanto tarda, ecco perché... già, diciamo che tendenzialmente noi siamo per fare commissione 9:30 regolarmente, già a questo orario particolare, ma vista la particolarità e l'urgenza della situazione avevamo accettato anche tutti insieme questo orario, però ecco, se è possibile sapere quanto ci mette l'assessore, o se no se l'assessore può mandare almeno qualcuno in rappresentanza del comune. Grazie.
Falcone, prego, mozione d'ordine. Prego. Grazie Presidente. Io condivido quello che è stato appena detto, ma per una questione di precisazione, visto che è stato citato il regolamento. Il regolamento all'articolo 39, quinto comma bis, prevede che in caso di mancanza dell'assessore e del funzionario, l'Aula può decidere se continuare o non continuare. Ora, se fosse da aspettare due minuti, le aspettiamo, altrimenti le chiedo l'applicazione del regolamento e quindi sentire l'Aula se si è per proseguire oppure no. Grazie.
Grazie Commissario Falcone, assolutamente sì. Allora, a me è stato comunicato dall'assessore di trovarsi in una riunione sindacale in questo momento con il sindaco e che esso stesso è in procinto di arrivare. Non mi ha specificato la quantità di tempo, dunque io a questo punto, avendovi avvisato del fatto, sottopongo all'Aula la volontà di procedere lo stesso oppure no, secondo regolamento. Chiamerò i gruppi consiliari, quindi favorevole a continuare, contrari a continuare. Prego, scusate, favorevoli a continuare anche senza l'assessore e il dirigente, contrari a continuare in attesa che arrivi l'assessore o il dirigente. Va bene? Prego, D'Angelo.
Sì, Presidente, scusi, questa commissione nasce per poter audire l'azienda, le organizzazioni sindacali e per creare una discussione tra la Giunta e l'Aula affinché si approfondisca un tema che è stato attenzionato ed è stato messo a conoscenza dalla conferenza capigruppo del Comune di Genova diversi mesi addietro. Se in qualche modo si decide di proseguire senza la Giunta, io non vedo elementi di grande novità rispetto all'audizione in conferenza capigruppo, ma non lo dico da consigliere comunale, lo dico soprattutto per chi in quest'Aula deve rappresentare la situazione che stanno vivendo lavoratrici, lavoratori e l'azienda stessa. Cioè, mi sembra che la riflessione che fa il collega Falcone, che comprendo, cioè l'applicazione del regolamento, sia però in qualche maniera in pieno conflitto con il dato di realtà, cioè che questa commissione si trascina avanti da molte settimane e nasceva proprio per avere la possibilità di avere una triangolazione tra la situazione aziendale, il parere dell'opinione e le riflessioni delle organizzazioni sindacali e un dialogo e discussione sul ruolo che può avere il Comune tra il Consiglio Comunale e la Giunta. Ma se manca la Giunta, non c'è nessuno che rappresenta il Comune di Genova. Io onestamente faccio fatica a comprendere qual è la funzione di questa discussione. Sicuramente è importante di dialogo con le organizzazioni sindacali, ma si perde il senso del valore aggiunto di aver convocato una commissione consigliare. Ecco, quindi onestamente, senza scadere in polemiche strumentali, però non so bene cosa stiamo mettendo ai voti. Ecco, l'andare avanti senza che in qualche modo nessuno apra la discussione dal punto di vista della Giunta e che nessuno la chiuda dal punto di vista della sintesi della discussione d'aula con incarico alla Giunta stessa un mandato anche ad agire. Cioè, mi sembra onestamente una chiacchierata da bar, però onestamente mi sembra che si perda un po' il senso di quello che stiamo facendo. Ecco.
Grazie Commissario D'Angelo. Falcone, una mozione d'ordine sullo stesso argomento?
No, aggiungendo un'ulteriore specifica, perché non c'è contraddizione. O invochiamo l'applicazione del regolamento, il regolamento prevede quello che ho appena chiesto io, oppure non l'applichiamo il regolamento.
Ho capito, rimarca il precedente mozione d'ordine. Allora, a questo punto io capisco l'intervento del commissario D'Angelo, ma la rassicurazione che arrivi l'assessore Mascia c'è, mi sembrava anche opportuno far iniziare la commissione per dare all'Aula da parte degli auditi contezza dell'argomento nello specifico. Pandolfo, una mozione d'ordine, prego.
Buongiorno, scusate, ero con i vostri colleghi sindacalisti. Ciao.
Prego Pandolfo.
Noto Presidente che è venuto nel nostro Caruggio, nel senso che mi fa piacere oggi poter audire contestualmente sia il rappresentante dell'azienda che quello che i rappresentanti dei lavoratori. Credo che questa diciamo, impostazione sia più opportuna rispetto a quella che abbiamo dato ad altre commissioni. Quindi procediamo.
Grazie, commissario Pandolfo. Assessore Mascia, prego, a lei la parola, la devo, tra virgolette, redarguire. Prego.
Grazie, grazie mille, mi redarguisca pure, io scusatemi ma ero nell'incontro consueto che abbiamo col sindaco, i sindacati, lo sapeva anche il Presidente, c'è stata appunto una sovrapposizione ma comunque siamo riusciti a conciliare. Lascerei però la parola veramente anche per rispetto alle parti datoriali e sindacali, grazie. Se non avete nulla.
Prego Scarfò, a lei l'introduzione.
Buongiorno a tutti. Io una premessa, oggi naturalmente sono, essendo un manager di Algovat, sono qua a darvi un quadro dell'azienda, a rappresentare il più possibile l'azienda. Questo mio ruolo, nonostante gli attuali curatori della procedura di liquidazione giudiziale, di cui sicuramente sarete al corrente ma di cui avremo modo di parlarne, sono informati della mia presenza, però io formalmente sono sospeso come tutti i lavoratori. Vorrei approfittare proprio qualche minuto a inquadrare la società Algovat, da dove venga e perché la riteniamo così radicata sul territorio genovese. Algovat nasce da una fusione per incorporazione delle società Softeco Sysmat, storica società di produzione e soluzioni software con fondazione nel 1979 sul territorio genovese, e una realtà di Terni, la Terni Energia Progetti, che ha sempre avuto le sue, diciamo, attività caratteristiche nella produzione, nel operation e maintenance di impianti fotovoltaici. Dopo aver raggiunto anni di gloria, lasciatemi definire, nel periodo intorno al 2010-2012, con diciamo, la crisi del settore fotovoltaico, la società in questione ha deciso di diversificare il suo business, acquisendo l'allora Softeco Sysmat, detenuta in parte da un fondo che quindi aveva necessità ovvia di cessione, e da qui di fatto la Terni Energia, poi Algovat, ha cambiato il suo core business, perché il core business è rimasto quello della produzione software con diciamo un fatturato che grosso modo possiamo assestare a una media di 20 milioni l'anno, con dei picchi decisamente superiori. Dipendenti hanno raggiunto un picco di 300, divisi su varie sedi, ma chiaramente Genova è sempre stata la parte più predominante. Oggi ci troviamo dopo una serie di anni difficili, quindi gli ultimi 7 anni complessi, ad aver attuato, a partire diciamo da giugno dell'anno scorso, tutte le procedure possibili per cercare di uscire da una crisi, anche con un drastico cambio del management 2 anni fa, che ha indubbiamente portato di nuovo a quella che era un'efficienza della produzione e del ramo ricerca che non si vedesse da tempo. Purtroppo la situazione finanziaria, debitoria, era tale per cui i volumi di cui vi ho parlato poco fa non fossero sufficienti a ripristinare in tempi brevi questa situazione. Da qui l'utilizzo, vi ripeto, di tutte le procedure possibili, a partire da giugno dell'anno scorso l'ingresso nella composizione negoziata, che sembrava avere delle aspettative di successo importanti, salvo poi l'essersi arenati negli ultimi step con quello dei creditori minori, che ha causato una per noi improvvisa interruzione. Stiamo parlando grosso modo il 15-16 novembre dell'anno scorso. Dopo un mese di impasse, la società ha deciso i primi giorni di gennaio di presentare la domanda prenotativa di concordato in bianco. Da lì il calo è stato drammatico, poiché i clienti, noi abbiamo anche molte pubbliche amministrazioni che erano già in estrema difficoltà nel riuscire a derogare ordini nei nostri confronti, con tutte le difficoltà di avere regolarità fiscale e contributiva, di presentare i documenti utili in questo senso. Da gennaio la situazione, vi ripeto, è precipitata, quindi anche clienti privati hanno iniziato a intraprendere un percorso di way out, di exit strategy, a fronte anche di contratti pluriennali che nel particolare della produzione software ho seguito in prima persona, nell'ottica appunto di un'uscita il più elegante possibile con la massima priorità quelli che sono i dipendenti, le loro famiglie e i clienti. Il piano che l'intenzione della società era comunque quella di presentare un piano in continuità, basato sulla parte fotovoltaica che in questo periodo ci si aspetta possa avere un recupero, diciamo, e la ricerca e sviluppo. La parte di produzione software sarebbe comunque stata cessata o, nella nostra diciamo speranza, ceduta a rami di azienda ad altri soggetti. Vi posso assicurare che nello scorso autunno le manifestazioni di interesse, i colloqui, le due diligence legate a queste possibili operazioni straordinarie sono state decine. Purtroppo non si è mai riusciti a concludere. Devo dire che sarebbe inutile cercare, no, delle colpe, delle responsabilità. È un business complesso. La situazione di Algovat sicuramente non ha avvantaggiato, perché alcuni è indubbio che fossero alla porta a vedere cosa succede, ovviamente è molto più pratico comprare un qualcosa da un'azienda in liquidazione che da un'azienda in una situazione intermedia. Purtroppo oggi ci troviamo con un business estremamente contratto, basti pensare che il fatturato medio degli ultimi periodi era mensile di 700-800 mila euro. Questo mese di maggio, chiaramente un'iperbole la mia, no? Un mese molto particolare con una sospensione al 20 maggio, ma ora ci arriviamo, abbiamo fattureremo 98 mila euro. Quindi, però abbiamo ancora 135 commesse da gestire che genererebbero ricavi, 12 progetti di ricerca in cui una procedura conclamata di liquidazione fallimentare, giudiziale, porta di fatto a una pressoché automatica esclusione. Ma quindi, riandando per gradi, questo piano in continuità che si è ipotizzato con una prima scadenza i primi di marzo, poi rinnovato per altri 60 giorni, non ha avuto buon esito, perché sostanzialmente un finanziatore necessario alla parte fotovoltaica all'ultimo ha fatto marcia indietro. Questo ci ha posto il giudice davanti a uno scenario inaspettato che ha portato ad una diciamo sospensione d'ufficio delle attività con sentenza l'udienza mi sembra che sia stata il 15 maggio, la sentenza è stata depositata il 20 maggio, quindi dal 21 i lavoratori sono tutti sospesi, ad eccezione di tre che sono stati riattivati lunedì con un subentro da parte dei commissari, e di 5 che sono stati oggetto di una rapida cessione di ramo d'azienda. In realtà è un affitto ponte con una cifra vincolante già stabilita. Chiaramente ci sarà probabilmente fra 5-6 mesi una procedura competitiva, perché questo prevede la legge, però abbiamo già, in caso in cui l'asta fosse deserta, un acquirente e una cifra indubbiamente congrua. Completo solo con un aspetto legato alla parte diciamo dei dipendenti in questi mesi. Da giugno le mensilità sono state, per quanto si fosse navigato a vista per parecchi mesi, tutte regolari, qualche giorno di ritardo rispetto al solito. La fine diciamo della composizione negoziata di novembre, una serie di creditori hanno fatto delle azioni legali che hanno fatto sì che l'azienda non fosse in grado, per via di pignoramenti o azioni di questo tipo, a derogare le mensilità di dicembre e la mensilità di dicembre e la tredicesima. Dal 1 gennaio è partita una solidarietà per alcuni dipendenti, in particolare quelli di struttura al 60%, che comunque è stata diciamo in qualche modo loro versata con lo stipendio di gennaio, poiché l'azienda anticipava quello che sarebbe stato poi il contributo a supporto. Dal 1 febbraio siamo entrati in una procedura di cassa integrazione straordinaria, che ha visto coinvolti sostanzialmente tutti i colleghi di struttura, con una cassa al 5%, parte della ricerca con percentuale importante, la produzione ha avuto delle percentuali variabili in funzione di quelli che fossero i servizi e le attività, perché vale la pena ricordarvi che laddove ci sia un servizio pubblico di mezzo non si può in nessun modo interrompere o arrecare danno, e ne abbiamo molti, basti pensare le aste di tutela graduali di acquirente unico che leggerete insomma sui giornali, utilizzano un nostro prodotto, la stessa AMT, il Dream Bus, utilizza un nostro prodotto. Ad oggi i dipendenti sono, a ieri a dire il vero, 55, di cui 4 dirigenti, 8 dimissionari. Su Genova abbiamo 41 persone, 5 sono dei colleghi di Milano che con la chiusura della sede di Milano sono stati trasferiti su Genova. Quindi 36 persone sono lo zoccolo duro restante di quello che fosse il pool di nostre persone. Di queste 36 persone, 10 sono di struttura, quindi diciamo con degli skill tecnici diversi dalla produzione software. Abbiamo anche 5 colleghi a Catania, 9 a Terni. Come detto, solo 3 di questi 55 ad oggi stanno lavorando grazie al subentro, diciamo, da parte dei commissari. Direi che questo è più o meno il quadro completo. Immagino che abbiate sicuramente delle domande per andare un po' più nel dettaglio, ben volentieri per quello che posso rispondere.
Benissimo, grazie. Se vogliamo già passare alle domande dei commissari, o se vogliono aggiungere qualcosa i rappresentanti sindacali, commissari, prego, prenotazioni. Commissaria Lodi, prego.
Grazie, vabbè, oltre che esprimere solidarietà, diciamo, rispetto a questa situazione che abbiamo anche seguito in conferenza capigruppo, evidentemente, anche se questi numeri sono importanti perché vogliono dire una per una famiglie. Io volevo capire un po' meglio due cose. La prima, il tema della cassa integrazione perché non ho capito bene, quindi è tutto, diciamo, rispetto all'articolazione dei, perché ho sentito anche alcuni accenni tipo che alcuni hanno avuto, comunque sono sostenuti in maniera percentualmente maggiore, minore, quindi volevo capire rispetto al numero dei lavoratori se la cassa integrazione è attiva, se è stata concessa, un pochino meglio la questione. E poi mi pare di capire che l'azienda comunque aveva della media azienda che comunque funzionalmente producevano e andavano bene, quindi non era questo il problema. E quindi volevo capire se si era immaginato anche la possibilità di una cessione dei rami di azienda che potessero in qualche modo poi avviare l'assunzione o riassorbimento da parte di chi assume rami di azienda e del personale, che conosco alcuni appunto lavoratori di altissima qualità, perché al di là poi di quando si parla appunto di 10 in struttura, resto, però so che il livello era un livello di competenza alto, vista anche l'attività alta, quindi volevo capire su questo tema, perché questo potrebbe essere uno dei temi su cui l'amministrazione comunale potrebbe, perché è chiaro che quando ci sono delle situazioni private, che riguardano privati, uno potrebbe dire ma noi no, io credo che il ruolo di un'amministrazione comunale debba non solo essere vicino alle situazioni ma anche essere facilitatore nei termini del poter essere, anzi non perdere della competenza nel proprio territorio e nello stesso tempo anche essere a sostegno ovviamente del lavoro a prescindere, quindi il lavoro vuol dire che queste famiglie si possono trovare con lavoratori anche non solo all'inizio della propria, che comunque non vuol dire niente, però abbiamo esperienze di anni in questa azienda e in altre, quindi sarebbe davvero, quindi volevo capire queste due cose, grazie.
Grazie commissaria Lodi. Commissario Pandolfo, prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, naturalmente è spiacevole constatare che ci sia un'altra realtà che era una realtà positiva, in particolare quella di Softeco, che aveva, come dire, a Genova una storia profonda, che non è riuscita a trovare, diciamo, uno sbocco positivo, e quindi ora questo è spiacevole, diciamo, sotto diversi punti di vista, quello del naturalmente in primis dei lavoratori e del fatto che diminuisca l'impiego potenzialmente, e poi ovviamente della perdita anche del know-how per la nostra città. Quello che mi domando è, e domando soprattutto all'assessore, perché poi noi abbiamo già avuto occasione di confronto, anche che cosa può fare il Comune oggi in questa realtà, mi permetto di dire un po' consumata anche e che si sta consumando anche nelle figure professionali che giustamente hanno cercato quanto possibile di ricollocarsi, ma non dimentichiamo che abbiamo ancora 36 persone su Genova, dico bene, quindi delle quali comprendere il destino, e quindi che cosa può fare il Comune di Genova oggi nel dialogo con l'azienda e le organizzazioni sindacali per il destino e il futuro di queste 36 persone e quindi delle loro famiglie, e che cosa può fare il Comune in generale per prevenire anche che realtà che, come dire, apparivano positive, perché e ce ne sono altre che, e poi si scopre in realtà che dal giorno dopo vanno a gamba all'aria. Insomma, bisogna cercare di comprendere e prevenire soprattutto realtà di questo tipo, facendo anche delle azioni non solo del Comune, ma anche degli altri enti, delle altre istituzioni locali e nazionali, per evitare che queste situazioni si manifestino. Quindi doppia questione, quindi cosa fare oggi davanti alla situazione di Algovat e cosa si può fare in generale per prevenire azioni di questo tipo.
Grazie Pandolfo. Prego Pilloni.
Sì, grazie Presidente. Saluto gli auditi naturalmente. Sì, un po' di domande. Adesso chiaramente queste sono situazioni che mi pare che la situazione sia, come dire, un po' compromessa in questo momento. Forse questo incontro andava fatto prima, perché, voglio dire, dal punto di vista proprio dell'asse industriale credo che ci sia già stato una caduta, ecco, nel suo potenziale. Non di meno stupisce, perché quando parliamo di transizione ambientale, energetica, queste sono proprio quelle aziende che dovrebbero in qualche modo lavorare su questo grande ambito. E quindi, come dire, mi pare strano che, ad esempio, io la butto lì, ma in associazione industriale avrete bussato, immagino, ci sono tantissime aziende importanti che potrebbero, secondo me, essere interessati o essere state interessate a subentrare in parte o in toto in un'azienda di questo tipo, soprattutto per gli sviluppi che appunto questa transizione dovrebbe portare. E quindi veramente la domanda che io vi faccio al contrario è: che cosa vi attendete da noi, nel senso cosa può fare l'amministrazione oggi, se, come io immagino, avete già bussato, come spero, avete già bussato a tutte le porte e queste porte non si sono aperte. E poi, ecco, in ultimo mi chiedo una cosa interessante, cioè, ecco, vorrei capire, avete degli asset immobiliari, cioè gli edifici in cui avete operato fino ad oggi sono di vostra proprietà, possono stare sul mercato, sono vendibili? Perché questo chiaramente vi darebbe un po' di liquidità, magari anche per guardare progetti nuovi. E poi, in ultimo, fare un tentativo di aprirsi a quelli che vengono chiamati gli angel, quelle figure professionali che si occupano proprio di trovare punti di convergenza, punti di contatto tra appunto aziende che sono in difficoltà rispetto ad altre che magari stanno sviluppando un business analogo o simile che attraverso l'acquisizione di questa azienda potrebbero svilupparsi. Io ho qualche, adesso non lo dico qua, magari poi glielo dirò quando a microfoni spenti, ma io ho 4-5 nomi, ce li ho già in testa, di aziende che potrebbero in qualche modo essere interessati, e sono veramente sorpreso dal fatto che non siate riusciti a concludere nessun tipo di accordo. Evidentemente magari sotto c'è qualche cosa di un po' più pesante rispetto alla, a quello che ci avete descritto, e quindi magari se un imprenditore sta lontano da un'impresa che potrebbe potenzialmente acquisire, evidentemente qualche ragione c'è. E vabbè, comunque adesso senza entrare nel merito, lasciamo dopo le risposte magari a chiusura, poi magari scambiamo qualche parola, grazie.
Grazie Pilloni, prego commissario Aimé.
Grazie Presidente. Allora, piena solidarietà all'azienda e tutti i dipendenti. Quando si parla di lavoro è sempre un dramma, specialmente perderlo in questo modo. Volevo chiedere alcune cose. Non ho capito bene, vi siete riconvertiti come produzione sul piano fotovoltaico? Esclusivamente fotovoltaico oppure c'è ancora una parte che riguarda l'informatica? E le 135 commesse che produzioni riguardano e i 12 progetti di ricerca che cosa riguardano, se riguardano fotovoltaico oppure sempre sull'informatica. Forse ero distratto, ma le cause principali di questa situazione, che se non erro ha avuto degli step, e anch'io mi aggrego ai consiglieri, ai colleghi prima di me, e chiedo cosa può fare l'amministrazione comunale e un collegamento con Regione Liguria e Governo centrale. Grazie.
Grazie commissario Aimé. Prego Scarfò, hai la parola.
Sì, grazie, non voglio rubare troppo tempo anche ai colleghi, ai sindacati, però giusto da rispondere flash alle domande che sono state fatte. Allora, per quello che riguarda la cassa integrazione, non mi sono soffermato proprio per lasciare, diciamo, più spazio ai sindacati, di fatto le percentuali sono, come detto, variabili, ma anche perché non era possibile chiedere una cassa al 100%, ma c'erano dei parametri sugli ultimi 6 mesi di retribuzioni, eccetera. Quindi noi siamo stati, diciamo, estremamente misurati in quello che fosse un'esigenza di ridurre i costi di struttura e di continuare a mandare avanti una produzione senza che diciamo l'impatto avesse non solo un impatto economico ma anche per quello che riguarda i servizi. I rami di azienda, questo è stato chiesto da un po' di voi. Allora, da giugno a novembre ne avevamo 7 in vendita, che impattavano all'incirca 60 lavoratori e un fatturato da tra i 4 e i 5 milioni. Purtroppo, come vi ho detto, le operazioni per vari motivi, magari anche quello legato alle tempistiche, perché queste attività di M&A, come si chiamano adesso, richiedono tempi che noi non avevamo. Eravamo perennemente sottoposti a delle 60 giorni più 60, a delle scadenze continue che tutti davamo per scontate, ma che scontate non erano, infatti qualcuna l'abbiamo purtroppo bucata. Oggi ci troviamo in una situazione in cui questi rami non ci sono più. Non ci sono più perché i clienti hanno fatto dietro fronte, si sono trovati loro un piano B. Non ci sono più perché quello che era la consulenza storica, noi avevamo all'incirca 25-30 di quelle persone a time and material, e dove non c'è una proprietà intellettuale, dove non c'è un prodotto, i nostri competitor hanno fatto man bassa, anche in maniera oculata, quindi non voglio parlare, no, di storni personali, c'è stata una suddivisione estremamente precisa degli interessi dei clienti, prima di tutto, del loro fatturato, ma ci mancherebbe, ma indubbiamente anche di quello delle famiglie che si sono trovate, per quanto le situazioni creditorie di tutti i dipendenti dimessisi da giugno ad oggi sono gravi, sono gravi. Andando nel dettaglio, questa procedura di cassa che vi stessi dicendo purtroppo ha una falla. Ha una falla perché nessuna, lato INPS, nessuna di queste mensilità, quindi da febbraio in poi, parziali o totali, è stata corrisposta ai lavoratori. Abbiamo più volte, e come azienda e come sindacati, cercato di capire i motivi, in ultimo con i curatori, ai quali ho chiesto se fosse loro mandato quello di risolvere anche il pregresso. La risposta è stata: probabilmente non è il nostro mandato, ma eticamente lo è. Quindi cercheremo di fare il possibile. Di fatto pare che per una mera burocrazia di palleggi tra INPS e consulente del lavoro, questa cassa integrazione non sia ancora stata erogata. Ecco, e questo secondo me è uno dei punti in cui la Giunta può fare qualcosa come facilitatore, porre pressione a qualcuno, perché se manca un documento, se ne mancano 10, sono passati 4 mesi, si deve assolutamente fare qualcosa. Un altro tema su cui chiederemmo il vostro aiuto, a parte quello, come detto, della possibile, no, ricollocazione di rami, di personale su, diciamo, canali che voi possiate in qualche modo, verso i quali possiate indirizzarci. Io faccio questo mestiere dalla mattina alla sera, cercare di risolvere nella maniera più elegante possibile questa problematica, ma indubbiamente l'altro che ci mette in difficoltà in questo momento è il fatto che i curatori hanno per legge 4 mesi di tempo, addirittura credo rinnovabili, estendibili di altri 8, per prendere una decisione sulla sospensione. Aggiungendo alla situazione di cassa che vi ho detto di prima, che per carità riguarda una percentuale circa un terzo dei lavoratori di quelli che vi ho detto di prima, però questa sospensione di 4 settimane al momento, il fatto che possa perdurare ancora e che i commissari, per carità, i curatori loro chiaramente rimpallano sull'azienda di non essere stati preparati a tempo, l'azienda dice che non fosse il momento, ma senza andare in questo dettaglio, noi non ci possiamo permettere di stare 4 mesi in questa situazione. Tra l'altro la mensilità di maggio, per quanto non sia nulla di ufficiale, non ci verrà corrisposta, perché rientrerebbe probabilmente in quelle terze di mensilità probabilmente coperte da quello che è l'INPS. Ecco, anche sotto questo aspetto una pressione da parte della Giunta, di questa commissione, sicuramente potrebbe potenzialmente migliorare la situazione. Andando velocemente sugli asset immobiliari, quelli che abbiamo sono solo a Nera Montoro, sono legati all'aspetto fotovoltaico, che è un'azienda nell'azienda, è una controllata, si chiama Terni Energia Progetti, in questo momento ha circa 27 dipendenti, sta continuando a lavorare ma alle ore contate, è indubbiamente impacchettata ed è pronta, qualora ci fosse un acquirente, che ad oggi non c'è, a fare il salto. Tutto il resto, i numeri che vi ho presentato, riguardano solo la produzione software. Quindi le 135 commesse che abbiamo oggi attive, che avevano una previsione di ricavi da qua a fine giugno modesta, ma sempre di 300.000 euro, quindi vi dà l'idea del volume, 336 persone che fanno 300.000 euro di fatturato, è comunque lavoro e sono tanti, tanti, tanti servizi. L'ultimissimo sul discorso di, diciamo, gli angeli o advisor, noi siamo stati accompagnati da tutta una serie, non vi dico i consulenti legati alle varie procedure, ma anche di advisor nell'ottica di procacciarci possibilità e opportunità, purtroppo le cose non, addirittura quello che abbiamo trovato si presentava anche come soggetto potenzialmente finanziario a supporto delle aziende subentranti, ma purtroppo, come detto, per certi versi è stato più facile attendere e prendersi, magari senza sborsare una lira, alcuni rami, magari quelli più facili, a time material. Però abbiamo anche altre realtà, la parte della mobilità, insomma, è andata agli stessi soggetti che davano una caccia all'area da questo autunno, e per fortuna, essendo un'azienda piccola, catena, diciamo, attuativa molto ristretta, abbiamo 5 colleghi che stanno lavorando dalla settimana scorsa, servizi stabili, e mi auguro per loro che possano addirittura crescere, cosa che noi eravamo impossibilitati a fare purtroppo da mesi. Grazie.
Grazie Scarfò. Lodi è un intervento? Sì, grazie. Rimassa, prego, le la parola.
Allora, cercherò di essere diretto. I lavoratori di Algovat non prendono stipendi, non prendono più 5 stipendi, da 5 mesi che non prendono stipendi. Ci sono indietro di 5 stipendi. Dicembre 13esima non l'ha pagata, diciamo, tra virgolette, la vecchia Algovat. Febbraio, marzo, aprile e maggio, una parte di maggio, non è stato pagato dall'INPS, pur essendoci una cassa approvata dal Ministero per, come è stato detto, problematiche burocratiche tra l'azienda, perché poi consulenti e non consulenti è l'azienda e l'INPS. Siamo a giugno e in sospensione i lavoratori non solo non maturano lo stipendio, ma non maturano neanche la contribuzione, perciò sono in un limbo. Vado diretto perché quando i consiglieri chiedono a noi mi viene il brivido. Sono chiaro. Cosa fa il Comune? Cosa potrebbe fare il Comune? Cosa dovrebbe fare il Comune? Uno, accelerare le pratiche con l'INPS, perché con 4 mesi di pagamento della casa in negazione le famiglie mangiano. Due, accelerare l'incontro con i commissari perché decidano esercizio provvisorio sì, esercizio provvisorio no. Nel caso di sì, apriamo una cassa, lavoriamo, nel caso no, li licenziamo. I lavoratori non possono stare in balia delle onde. Ecco cosa chiede il sindacato al Comune. Poi andiamo avanti alla discussione.
Grazie Rimassa. Assessore Mascia voleva rispondere ad alcune osservazioni. Prego.
Sì, grazie. Allora, innanzitutto volevo portare a conoscenza dell'Aula, perché i sindacati lo sanno, e lo sa anche la parte datoriale, ma non so se lo sappiano tutti i commissari, cioè i membri della Commissione, i consiglieri comunali, i membri della Commissione, che questa è una crisi che come Comune e amministrazione comunale e io come assessore con delega al lavoro abbiamo seguito fin dall'inizio e abbiamo esercitato tutta la moral suasion possibile e immaginabile per riuscire a risolvere problemi che si sono poi accavallati nel corso dei mesi, perché l'ultimo dei problemi è quello che correttamente riferiva Rimassa, che è quello del cortocircuito burocratico sull'INPS, ma io ricordo e comunico appunto ai commissari per condivisione che siamo partiti dal 7 di febbraio con un incontro in cui parlavamo della procedura di concordato preventivo accolto con riserva dal Tribunale di Milano. E siamo passati al 19 di febbraio a un incontro anche con un rappresentante di Confindustria, oltre che con i commissari giudiziali, quindi anche la proprietà, per valutare la possibilità fin da subito di un ricollocamento dei lavoratori, ad esempio su Terni Energia Progetti SRL, che è una società che è stata diciamo già citata anche da dal dottor Scarfò, però oggettivamente poteva essere almeno in quel momento un possibile rappresentare un possibile scenario di ricollocazione dei lavoratori. Siamo passati al 4 di marzo e come ricorderete, mi rivolgo ai sindacati e ai lavoratori, c'era stata un'apertura ad un accordo che permettesse ai lavoratori di uscire dall'azienda senza l'indennità di mancato preavviso, un'apertura al pagamento degli stipendi arretrati, un'apertura alla copertura assicurativa e il pagamento delle quote per i mesi pregressi, per la copertura assicurativa sanitaria, e per non parlare appunto sempre del ricollocamento lavorativo. Il 21 maggio ci siamo visti e è uscito fuori questo ulteriore problema della
del rapporto tra il consulente esterno e il, che poi giustamente dice rimasta della, del sindacato, dice sì, ma il consulente esterno però è sempre comunque l'azienda, la parte datoriale, non è che poi, non è che poi agisca su incarico che si autoaffida da solo, e con IMSS, e quindi il problema dell'IMSS. Però, se ben mi ricordo, il 21 maggio ci eravamo lasciati con una scioglimento, con una riserva assunta dal Tribunale di Milano al 16 maggio per la nomina di curatori proprio fallimentari veri e propri. Quindi io anch'io sono un po' perplesso quando si chiede ai sindacati che cosa deve fare l'amministrazione. Cerco, diciamo, di condurre un po' io, diciamo, e dare le proposte, perché sennò cosa ci sta a fare anche un assessore al lavoro, vi devo dire la verità. Però la prima idea che mi viene, a parte quelle suggerite appunto dal sindacato di accelerare le pratiche IMSS, bisogna vedere anche come riusciamo a farlo, ma sicuramente possiamo convocare il consulente esterno, possiamo convocare il rappresentante dell'IMSS, e vi avevo già chiesto, tra l'altro, se ben ricordavate, un riferimento in tal senso, in modo tale da poterlo convocare. Nell'ultimo incontro ci eravamo lasciati un po' così. Incontro con i commissari, va bene. Volevo sapere se per commissari intendeva i curatori fallimentari, perché a quel punto effettivamente, scusami, perché erano i curatori fallimentari, quindi sono stati nominati, quindi ha nominato, quindi ha sciolto la riserva del 16 maggio nominando gli stessi commissari come curatori fallimentari. Sono tre? Sono due, perfetto. Allora io direi che, tanto per cominciare, io convocherei col vostro accordo i curatori fallimentari, in modo tale da chiarirci sul fatto che ci sono comunque dei lavoratori che da 4-5 mesi, che sia un cortocircuito burocratico, che sia un problema dell'azienda, che sia un problema di tutto quello che vogliamo, ma sono senza stipendio. Cioè, io poi alcuni lavoratori, quando siete venuti in sciopero, era il 19 febbraio, li ho anche, come grazie a voi, toccati con mano. Non stiamo parlando di persone, tra l'altro, che non abbiano una qualificazione professionale e non abbiano una possibilità anche di ricollocamento. Però se non siamo riusciti nel frattempo e non ci sono arrivate delle proposte in questo senso, continuiamo a sollecitare anche queste, perché mi sembra che comunque, insomma, l'ambito del software non è sicuramente quello della, con tutto il rispetto, della ceramica artigianale o delle lavorazioni tipiche che magari non sono superate dai tempi e si mantengono solo per motivi, diciamo, di tutela delle tradizioni e quant'altro. Quindi mi sembra che ci si possa lavorare, però ripeto, la priorità assoluta è lo stipendio arretrato. E su questo io credo che i curatori fallimentari, come diceva giustamente, non mi permetto di tra virgolette fare il più realista del re o fare il più sindacalista dei sindacati, ma obiettivamente questo è il punto nodale. Poi sul fatto che ci potesse essere l'apertura che c'era stata sull'indennità di mancato preavviso, ha avuto un seguito poi? Neanche, perché vedi che allora il 21 maggio, quando ci siamo visti, mi sembrava che ci potesse essere ancora una prospettiva di questo genere. Direi che poi alla fine, se doveva essere un win-win, non lo è stato. Quindi ora, cercando appunto un dialogo, se mi date poi i riferimenti di nuovo di questi curatori fallimentari, magari anche il provvedimento del giudice, magari glielo mandiamo anche al tribunale per conoscenza, perché comunque è una situazione che non può andare avanti in questi termini, almeno finché rimane sotto gli occhi di tutti e nostri, e senza una prospettiva di ricollocazione. Io non so poi di questi lavoratori se c'è qualcuno che si è impredicato di essere ricollocato. Magari questa è una domanda che mi viene da fare anche al sindacato, se nel frattempo ci sono stati dei ricollocamenti dal 21 maggio, da quando ci siamo visti, o ci sono state prospettive diverse. Però se sono tutti nella condizione del dottor Scarfò, mi preoccupo, perché anche il dottor Scarfò è un manager
alla fine è senza stipendio pure lui. Quindi io sono assolutamente disponibile, anche con una certa urgenza, a convocare i curatori fallimentari e riproporre di nuovo quello che, tra l'altro, mi sembra che anche con una certa decisione, mi sembra di questo che mi venga dato atto, abbiamo anche diciamo messo sul piatto alla parte datoriale. Insomma, il confronto con la parte datoriale mi sembra sia stato abbastanza chiaro e deciso. Ora dovremo cercare un attimo di trasferire questa determinazione insieme anche sui curatori fallimentari. Grazie.
Grazie, assessore. Prego, commissaria Lodi. Ah sì, Rimassa vuole aggiungere qualcosa? Prego, prima lei la parola.
Fare un po' ancora più chiarezza. Allora, uno, avevamo il 21 eravamo pronti con accordo per dare dimissioni, allora non si potevano dare dimissioni di giusta causa perché non erano ancora sospesi, e che si c'era l'accordo per il mancato preavviso, perciò che nessuna delle due parti richiedeva all'altra il preavviso, che in questi casi sono anche 4 mensilità, capite che un lavoratore non prende gli stipendi e poi deve dare anche 4 mensilità. Dal 21 maggio non abbiamo più avuto risposta. Ora, tra virgolette, è mezzo scavalcato, perché essendo sospesi, il decreto legge del 2019 dice che potrebbero, dico sempre col condizionale perché ho visto che non sono un avvocato, sono 1000 cavilli del decreto del 2015 dove cita la cassa integrazione. Comunque, con la sospensione i lavoratori potranno dare dimissioni per giusta causa, perciò potranno accedere alla NASPI, alla vecchia disoccupazione. Questo è il primo passo. Qual è il problema? È che la mancanza di risposta per 2 mesi, perché era un discorso iniziato ad aprile, ha fatto sì che i lavoratori hanno perso delle occasioni. Io ieri ho avuto un incontro con i commissari e loro mi hanno detto che cercheranno di darmi una risposta nella prossima settimana, darmi una risposta in 10 giorni su, diciamo, l'esercizio provvisorio sì, sull'esercizio provvisorio no. Capite che questo è anche di nuovo altro tempo, perché poi esercizio provvisorio, cassa integrazione sì, cassa integrazione no, oppure non c'è esercizio provvisorio, licenziamento, come? Sono i lavoratori che se ne vanno, o è l'azienda che il fallimento che li licenzia? Ci sono molti ancora curve da affrontare. Io chiedo al comune che, chiamiamola tavola rotonda, riusciamo a dipannare gli ultimi dubbi. Perché anche si parlava di possibile legge 223, licenziamento collettivo, ma chi lo firma, come lo firmiamo? Un'azienda localizzata in più regioni, bisogna andare al ministero, e se i tempi si allungano, altri mesi di sospensione? Cioè, il problema è il tempo, l'abbiamo perso tutti, hanno perso la gestione aziendale, ha persa la gestione, chiamiamola, fallimentare, e l'ha persa anche il comune, nel senso buono, tutti l'abbiamo perso, compresi noi, perché eravamo sempre a rincorrere qualcosa che non si arrivava mai. Ora il tempo non c'è più, perché ripeto, sono 6 mesi e stiamo entrando nel 7° mese che la gente non ha retribuzione. Questo è l'anello fondamentale, e questo vi devo riportare attenzione su questo. Perciò facciamo tutti in modo che le decisioni, anche le peggiori, vengano prese in tempi rapidi. Grazie.
Grazie, Rimassa. Lodi, prego.
Grazie, intanto adesso la situazione mi sembra più chiara. Allora, no, io credo che, rilancio, mi pare che l'assessore abbia dato disponibilità, credo che sia importante che, al di là di tutto, cioè più che magari cercare quello dell'INPS che si occupa di questa cosa, io suggerirei di porsi come comune maniera un po' autorevole chiamando il direttore dell'INPS, perché mi pare che qui, e soprattutto farlo credo anche col mandato, poi se serve anche un documento ulteriore da votare in Consiglio Comunale, diciamo, dove tenere questo mandato, però qui ci vuole un po' di autorevolezza e anche rispetto a tutto quello che è stato detto successivamente, anche i commissari che 10 giorni, 15 giorni, cioè ci sono dei lavoratori che non prendono ciò che gli è dovuto, questo è un primo problema, già la situazione, quindi io penso che penso che tutti, non so, i colleghi potremmo davvero dare un mandato all'assessore che però in maniera importante e forte richiami non solo un tavolo ma anche i livelli più alti e le responsabilità, perché la situazione è evidentemente molto complessa, però la tempistica già ha fatto saltare alcune questioni e ci sono delle responsabilità. E in più il fatto che ci siano dei cavilli burocratici rispetto ai quali per 4 mesi e mezzo la gente non prenda ciò che è dovuto è inaccettabile. Allora io personalmente chiedo che l'assessore alzi proprio il livello come assessore del comune a tutela innanzitutto dei lavoratori a questo punto, richiami in maniera autorevole il livello più alto di INPS dicendo di andare a cercare quelli che sono fermi ai cavilli e che li solleciti, perché questa cosa è gravissima e inaccettabile, perché già la situazione è grave di suo. E poi l'altra questione che chiedevo era un po' rispetto alla ricollocazione, il ruolo che spesso io mi chiedo possa avere Confindustria, nel senso che so benissimo che Confindustria su questo non viene mai interpellata, però è anche vero che io torno a dire le competenze, lavoro in primis, ma quello che esprime questa azienda è oltremodo una serie di competenze e quindi anche in questo richiamare coloro che non solo devono tutelare i lavoratori, ma tutelare l'aspetto aziendale che a sua volta se fosse stato tutelato avrebbe il lavoro e quindi in qualche modo come non perdere una forza lavoro che comunque ha inspiegabilmente perso un'opportunità di lavoro in un'azienda così, che nonostante tutto era, ed è tra l'altro come azienda non possiamo dire neanche che è un settore che vada in dismissione, perché è uno dei settori, cioè, paradossalmente su cui dovrebbe fondarsi l'economia futura, quindi cioè, già questa ma poi futura, quindi anche capire se ci sono stati da parte del comune delle interlocuzioni anche di richiamo ad attivarsi tutti per poter insieme alle organizzazioni sindacali, che a mio avviso sono sempre quelle che portano gli approfondimenti e tutto ciò che è da dire, per poter lavorare anche sulla ricollocazione dei lavoratori. Però penso che sia fondamentale una posizione netta rispetto alla prima grande urgenza, che è quella della tutela dei lavoratori, nel senso che almeno ciò che è diritto venga esercitato velocemente, perché non c'è cavillo burocratico che sia scusante. Ecco, grazie.
Notar Nicola, prego.
Grazie Presidente. Saluto tutti gli invitati e in particolare esprimo anche a nome del gruppo Vince Genova la solidarietà ad Algovat e ai lavoratori che in questo momento sono in sofferenza. Concordo con gli interventi precedenti sul fatto che è importante in questo momento cercare di tutelare il diritto del lavoratore ad avere delle mensilità arretrate che gli sono dovute. Su quelle che sono state le cause e il gap che si è creato tra la direzione e poi la procedura burocratica per l'attivazione e l'utilizzo della cassa integrazione, forse anche i sindacati, poi mi daranno una risposta, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, perché io leggo il comunicato stampa di CIS Liguria e FIOM CGL dell'11 aprile che diceva che eravate preoccupati per la leggerezza e la superficialità con cui la direzione di Algovat ha gestito la procedura, poi si sottolineava che in data odierna, quindi all'11 aprile, non risultava ancora presentata la documentazione all'INPS che sblocca il pagamento della stessa e che i commissari nominati dal Tribunale di Milano non avevano vigilato e verificato la correttezza della procedura, perché come rappresentanti dello Stato dovrebbero assicurare che tutti i diritti dei lavoratori siano rispettati. Ecco. Quindi questo comunicato stampa già dell'11 di aprile è stato completato per noi commissari dalle informazioni, ringrazio l'assessore Mascia e anche i sindacati che sono arrivati poi successivamente nel mese di maggio, però rimane, diciamo, di fatto una situazione in stallo. Quindi è importante che il commissario, il Consiglio Comunale e la Giunta nel Comune di Genova possa attuare in tempi assolutamente rapidi, veloci, delle iniziative per il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione per i lavoratori, o comunque per attivare quelle che sono, io sono ignorante in materia, faccio l'insegnante di scuola primaria, quindi sulla parte sindacale non sono edotta e chiedo a voi di perdonarmi se dico delle castronerie, però credo che il punto nodale sia quello di riuscire ad avere quello che di diritto spetta ad un lavoratore e nello stesso tempo una mediazione rapida e veloce del comune con diciamo, le autorità che devono essere interloquite, tipo l'INPS o e altre diciamo, società, per la ricollocazione eventualmente dei lavoratori in altre aziende, se ci sarà una procedura che lo permetterà. Mi viene da dire che con la competenza, la qualifica professionale che hanno questi lavoratori, so, io facevo un abbinamento ad IREN, che per esempio è un'azienda nostra che è in espansione in questo momento e che potrebbe aver bisogno anche di lavoratori con questa professionalità, però sarà poi la Giunta, il Comune e tutti voi sindacati insieme all'azienda a orientare meglio queste situazioni. Quindi grazie per averci informato, perché io ero comunque ferma a queste informazioni che e sono d'accordo con la consigliera Lodi a eventualmente, se l'assessore Mascia anche lui d'accordo, a predisporre un documento che tutti i commissari possano condividere e sottoscrivere per rafforzare ancora queste iniziative del Comune. Grazie.
Grazie a lei, commissaria. Pandolfo, prego.
Grazie. Ringrazio il rappresentante Rimassa dei lavoratori per averci spiegato in qualche modo quali sono le esigenze più specifiche, e purtroppo mi viene da dire che quelle che lei ci rappresenta oggi diciamo sono già in proprio il ritardo è testimoniato dalla tipologia di richieste che sono rispettabilissime e che però diciamo per le quali non serve la commissione comunale. E quindi in questo senso, Presidente, quando io spesso la sollecito anche rispetto alla tempestività di queste azioni, e anche la mia seconda domanda è stata un po' retorica, perché credo che l'amministrazione comunale per fare il proprio mestiere debba arrivare molto prima davanti a situazioni come queste che non si devono poi palesare. Perché? Perché quando ci sono le celebrazioni, le ricorrenze di alcune realtà industriali, oppure i momenti in cui si fa analisi con le parti datoriali, le parti sindacali, le associazioni di categoria, occorre agire rispetto a quello. Che cosa intendo? Intendo che sul tema dell'ICT forse si doveva o si deve, si può ancora, perché le realtà a Genova sono diverse, si deve immaginare di fare una pianificazione in sinergia tra il Comune, la Regione e poi chiedere magari dei finanziamenti al Ministero del Made in Italy, costruire qualcosa. Sul fotovoltaico, non lo so, magari mi correggerete, ma non mi sembra che Genova produca qualcosa di specifico, però su alcuni settori dobbiamo cercare di prevenire. Ne dico un altro, il tema dell'automazione di tutto l'indotto. Non vorrei ritrovarmi poi di nuovo a dover parlare di questioni che riguardano quella specifica divisione di Leonardo nel momento in cui c'è una crisi. Occorre prevenirle le situazioni e quindi fare in modo che ci siano delle sinergie tra il pubblico e i privati perché le situazioni non deflagrino come in questo caso. Quindi, per fare una sintesi, impegniamoci sulle questioni rispetto alle quali è tardi e sulle quali possiamo marcare un segno, che non ci riguardano a noi, ma sulle quali oggi siamo felici, come dire, di venirne a conoscenza, ma sulle quali l'accelerazione è da fare molto molto rapidamente, sia con INPS che con i commissari. Quindi se l'assessore, diciamo, insieme a noi si impegna per questa soluzione, credo che portiamo un obiettivo. Facciamo anche qualcosa di un po' più strategico, che forse è il compito delle amministrazioni e è il ruolo pubblico di chi deve indirizzare, dare una guida e non solo oggi, diciamo, diventare mediatore tra alcuni problemi che sono giganti e che sono, dicevo, rispettabilissimi, che vanno affrontati rapidamente. Grazie.
Grazie commissario Pandolfo, prego commissario Aimé.
Grazie presidente, ma chiaramente le tempistiche in queste situazioni sono basilari, come è stato ricordato dal signor Rimassa, però credo anche che l'amministrazione comunale si stia molto interessando a questa situazione. Questo lo dimostra le domande, non lo dico perché l'assessore Mascia è del mio gruppo politico di Forza Italia, ma lo dico perché le domande incisive che ha fatto, proprio precise e puntuali, dimostrano che l'amministrazione comunale se ne vuole interessare. Quindi è un impegno che si è preso l'assessore Mascia, noi siamo con lui, con tutta la Commissione, con tutto il Consiglio Comunale, in questa situazione che chiaramente il Comune dobbiamo tenere presente che anche lui ha anche dei limiti. Però questo non vuol dire che noi dobbiamo spronare e vedere un attimino quali sono le parti salienti di poter intervenire sulle tempistiche e sulle problematiche che sono state molto bene esposte dagli auditi. Grazie.
Illoni, prego.
Grazie Presidente. Sì, ancora due domande vorrei fare per, come dire, formarmi definitivamente il quadro della situazione e faccio alcune domande a chi vorrà rispondermi, preferibilmente il rappresentante della società. Purtroppo oggi siamo qui per parlare di un morto, possiamo definirlo così? Ok. Nessun tentativo di poter rianimare questo corpo, niente. Allora, questo è già, diciamo, è la peggior visione come imprenditore che si può avere di un'azienda, perché altrimenti si sarebbe potuto tentare di vendere qualche ramo d'azienda, un know-how, un brevetto e con quel guadagno magari rimettere in piedi. O in ultimo, come dicevo prima, tentare proprio di cedere il ramo d'azienda. Quindi se stiamo inseguendo quel tipo di visione e non c'è altro spazio, credo che purtroppo la bevanda è amara e quindi bisognerà fare di necessità virtù e quindi fare in modo che i dipendenti vengano soddisfatti al meglio, considerando che ho fatto un po' due calcoli, siamo quasi al milione di euro di solo di stipendi arretrati, quindi insomma sono cifre significative che comunque questa potrebbe essere la ragione per cui eventuali potenziali acquirenti si tengono un po' distanti, perché c'è già una situazione debitoria più, immagino, decreti ingiuntivi, di forniture mancate, insomma, situazione complicata. Io posso farvi solo i migliori auguri affidandovi all'assessore Mascia, al quale sono certo che la sua capacità riuscirà a trovare il modo di soddisfare in pieno le vostre aspettative. Grazie.
Prego commissario Villa.
Grazie, grazie agli auditi, grazie. Assessore, ho ascoltato con interesse tutti gli interventi e credo che è normale che sia, siamo tutti quanti d'accordo a trovare tutto quello che possa consentire in maniera urgente di arrivare, voglio dire, a riconoscere a questi lavoratori almeno quegli ammortizzatori sociali che gli consentono di percepire, come diceva giustamente Rimassa, degli stipendi e si possa almeno comunque tappare una falla un po' in ritardo, come tutti abbiamo detto, e della quale questa amministrazione si deve far carico. Ma io credo però che questa amministrazione non si debba far carico solo di questo, perché è chiaro che questa amministrazione dovrebbe essere in grado, secondo me, in particolar modo il sindaco Bucci e l'assessore chiaramente Mascia, che si occupa di sviluppo economico, di avere un quadro un po' più attento, un po' più specifico su quale che è, voglio dire, una situazione del lavoro in questa città. E quindi potrebbe essere suggeritore di ciò o di ambienti dove si ricerca chiaramente il know-how, si ricerca la conoscenza, la professionalità di persone di questo tipo e lo si possa magari eventualmente, come qualcuno ha detto, indirizzare. Credo che un'amministrazione debba avere ed ha, penso, di più rispetto alla singola azienda un quadro più generale di questa città su una situazione del lavoro. Sempre in termini costruttivi e non gufando mai di situazioni di questo genere, io, come lei sa, assessore Mascia, in questo ciclo amministrativo, ma nel precedente, ho affrontato con molta passione altre situazioni, ahimè, che purtroppo sono finite nel silenzio più assoluto, con la perdita di centinaia di posti di lavoro in questa città. Gliene pongo alcune tre, in particolare di aziende di circa 50-100 dipendenti che, ahimè, sono poi finiti a casa. Le parlo di Rinascente, le parlo di Volotea, le parlo dei lavoratori dei servizi di Trenitalia e andrei avanti, sono aziende di 50, 70, 100 dipendenti che sono di un settore tra l'altro diversi e in situazioni diverse. Allora io credo che se c'è, come spesso sindaco Bucci dice, una città che è cresciuta in termini di lavoro, dobbiate anche in queste occasioni tirare fuori i numeri e le disponibilità. Se, come qualcuno di voi ha detto, 7 anni fa questa città è diventata ricettiva, attrattiva e vengono le aziende da Milano a Genova e noi gli costruiremo gli appartamenti di lusso al waterfront di Levante, io credo che oggi bisogna contattarli. Io, in maniera, scusatemi, anche un po' polemica, assisto a un riconoscimento di un premio, di un qualsiasi cosa, di centinaia di ambasciatori che nominate nel mondo, di professionisti, di imprenditori che voi dite fanno il bene della città. Ecco, io credo che questi centinaia di imprenditori che voi dite oggi debbano dimostrarsi disponibili a dare il loro contributo e la loro conoscenza. No, perché là siamo tutti a fare la fanfara, ma ora è il momento, scusatemi, se ne approfitto di questo momento e magari sembrerò anche maleducato, in particolar modo nei confronti dei lavoratori, che in questo momento giustamente devono percepire uno stipendio. Ma assessore, li andate a cercare questi personaggi che sono tutti belli, bravi, vestiti di blu e che giustamente oggi dovranno tirar fuori le loro conoscenze? Gli imprenditori genovesi insieme a Confindustria, chiaramente confrontandosi con i rappresentanti sindacali e chiunque possa rappresentare un diciamo, un tessuto imprenditoriale di questa città. Se è così come dite, da 9 anni a questa parte, da 7 anni a questa parte, io credo che oggi è il momento di riunirli. Giustamente il collega Pandolfo citava un tavolo, un qualcosa dove vi possiate sedere insieme a tutti i soggetti attori di una cosa del genere, perché si possa trovare la strada, perché è tutto giusto. Oggi dobbiamo risolvere i problemi contingenti, che sono quelli appunto di trovare delle situazioni dove poi lo Stato, le regioni si facciano carico, voglio dire, di almeno fornire un supporto, ma nello stesso tempo poi bisogna trovare insieme se effettivamente in questa città c'è più lavoro o non ce n'è meno, ecco. Questo è il discorso. Avremo altre occasioni, magari oggi, ripeto, è più il tempo di trovare, ma chi è che mi dice, come ha fatto il consigliere Pilloni, se ci sono o meno oggi? Perché a distanza di qualche mese da questa trattativa, io mi aspetterei dal sindaco Bucci e da lei che mi riferisca, almeno a me, che magari ne sono meno capace, se ci sono, voglio dire, degli spazi dove questi magari lavoratori possono essere indirizzati. Noi non facciamo, voglio dire, quelli che, ma sapere che in questa città, in quel settore cercano 500 lavoratori, in quel settore non servono. Io credo che questa sia una conoscenza che voi dovete avere. E quindi è da lì che si parte, perché se no noi non svolgiamo il ruolo di facilitatore o di indirizzatore di qualcosa, di qualcuno, perché lei dice sì, io mi attivo, faccio, ci mancherebbe, faremo anche l'ennesimo ordine del giorno, figuratevi. Però lo voteremo tutti, consigliera Notar Nicola, ci mancherebbe, però io credo davvero che se vogliamo parlarci in maniera anche molto franca, io qui mi sarei aspettato nel dire, vabbè, ci sono aziende che tirano, ci sono 200 imprenditori che io ho riunito, mi hanno detto che guarda, là nel settore del porto, nel settore della grande industria sofisticata, c'è bisogno probabilmente di conoscenze. Io parlo un po' meno di voi in inglese, ecco, quindi visto che lei ha parlato di know-how, caro assessore, la conosco da molto tempo, ecco, vedo che si è anche abituato come il suo sindaco a parlare molto in inglese. In Val Bisagno, dove abito io, si parla un po' meno, ma lo sa dove vivo o meno, ecco. Però al di là, l'ho detto bene, know-how questa volta, ecco, perfetto. E al di là di quello, scusatemi la battuta, però ecco, io credo che se lei viene e ci dice oggi già qualcosa, cioè, si possa mettere in contatto con questi soggetti che, cavolo, davanti a quella bella bandiera di Genova, tutti gli anni, il 12 d'ottobre, vengono a dirci che tutto è meraviglioso, tutto è a posto. Oggi non siamo in quel momento, ha capito? È un altro momento questo. E allora io chiedo, immagino vi sarete già attivati, credo che lei, come sempre ha fatto correttamente, possa riferire a questa aula se ci sono, voglio dire, delle conoscenze di questo tipo, e penso ne saremo tutti quanti assolutamente d'accordo. Grazie.
Grazie Villa, prego Lograsso e poi la chiusura dell'assessore.
Grazie Presidente, credo che stiamo confondendo un pochettino le posizioni. Stiamo parlando di un'azienda privata, non è un'azienda partecipata né dal Comune, né dallo Stato e nessun ente. Certo, sentire il discorso che ha fatto Villa, io tutte le volte che si parla di solidarietà, forse Villa non ha ben preciso cos'è un imprenditore, non è un'associazione di volontariato. Un imprenditore cerca di fare gli interessi della propria azienda. Io credo che qui si siano fatti già dei passi avanti, l'assessore Mascia si è già mosso, sta cercando di ascoltare bene quelli che sono gli elementi che potremmo portare avanti per aiutare, diciamo, un'azienda in fallimento, voglio che sia chiaro che è in fallimento, c'è un curatore, c'è un diritto privato e ci sono delle leggi dello Stato. Io non so se il Comune può superare queste leggi, potrebbe fare quello che sta facendo, cercare di interloquire con altri interlocutori. Io non so se i dipendenti dell'INPS noi possiamo chiamarli qui, audirli per cercare di fargli dare gli stipendi arretrati che dovrebbe aver dato l'azienda prima di fallire. Sarebbe stato cura dell'azienda che prima, quando vedeva che c'erano le difficoltà di cominciare a pagare i dipendenti e cercare delle soluzioni. Sto parlando di diritto privato. Tutta questa solidarietà imprenditoriale non l'ho mai vista, di solito ho visto imprenditori che assomigliano a prenditori, che prendono dallo Stato e poi fanno interessi privati. E credo che sia una discussione tutta dalla parte dei sindacati. Ci sono delle leggi che devono essere messe in campo ed essere rispettati per poter dare risposta a questi operai dipendenti. C'è la questione della NASPI, non so se c'è, no, non voglio fare sindacalista, un fondo di solidarietà che potrebbe dare gli stipendi a questi dipendenti. E l'unico impegno che potrebbe prendere il Comune è cercare nelle proprie aziende, se ci sono queste figure professionali che mancano, di poter forse dare, perché se dobbiamo ricollocare tutti i dipendenti delle aziende private, io non so come faremo. Questo era per fare un ragionamento lineare e veritiero. Poi la solidarietà politica del Consiglio Comunale è normale che venga data sia ai sindacati che stanno facendo questa battaglia e sia ai dipendenti. Volevo solamente chiarire questi aspetti, grazie.
Grazie Lograsso. Villa, ancora un minuto forse.
Sono stato appunto citato dal collega Lograsso. Io non intendevo, e non era certamente questo il mio ragionamento, questa non è solidarietà. Secondo me questo è un dovere degli enti locali, e mi sembra che ve lo stiano anche chiedendo, sia la parte datoriale che la parte rappresentativa, di farsi, voglio dire, attrattore, o comunque di farsi, voglio dire, parte attiva in un qualcosa che loro hanno in parte, ma che una città e degli amministratori sulla situazione, sul capitolo lavoro, devono avere in maniera più ampia.
Grazie.
Che è quello che credo si debba chiedere ed è assolutamente legittimo fare, noi siamo dovuti a rispondere. Grazie.
Grazie Villa. Assessore Mascia, se ha delle conclusioni, prego.
Io innanzitutto ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti e che hanno dato un contributo decisivo al dibattito. Io credo che la storia di ognuno di noi parli per noi molto più di quanto riusciamo a parlare noi, improvvisando anche delle tribune fuori o dentro il Consiglio Comunale. Credo che sia importante la storia di ognuno di noi, perché chi come me fa il libero professionista e ha vissuto la libera professione capisce quanto il lavoro precario sia sempre comunque alla mercé del caso e della incertezza, e da questo punto di vista la situazione dei lavoratori dell'Algovat è una situazione che personalmente mi depura da ogni considerazione, ogni strumentalizzazione politica che casomai facesse capo nella mia mente, e mi impedisce di accedere ai discorsi da tribuni che francamente non mi appartengono, e per questo apprezzo appunto tutti gli interventi che sono provenuti anche dalle opposizioni, perché anche nel dettaglio mi sono pervenuti dei suggerimenti concreti che sono volti proprio ad alzare anche l'asticella, andare direttamente dai responsabili. Io ovviamente quando intendevo di andare a rivolgermi all'INPS, non intendevo che l'assessore si sarebbe recato presso lo sportello qualsiasi, ovviamente intendevo proprio di identificare un responsabile. Ora non so se sia proprio il caso di chiamare il direttore nazionale da Roma, ma nel caso in cui prendo con simpatia appunto il suggerimento di chi me l'ha dato per accoglierlo. Penso che questo sia l'approccio giusto, anche l'approccio che qualche altro consigliere ha avuto, molto tecnico, che riguarda il coinvolgimento di Confindustria, il coinvolgimento comunque anche dei curatori. Mi farò ovviamente parte diligente per organizzare al più presto, con l'aiuto appunto anche e la collaborazione logistica, questo incontro con i curatori fallimentari. Credo veramente che queste siano tematiche che meritino la massima serietà, la massima onestà intellettuale. Non c'è nessun tipo di intento da parte di nessuno, spero, diciamo tra virgolette avere un atteggiamento diverso che non sia quello di risolvere un problema. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie a tutti, la commissione è chiusa.